Ci rivolgiamo alla parola del Signore e leggiamo nella lettera di Paolo ai Filippesi. Leggeremo nel capitolo 2 dal verso 19. Leggeremo fino alla fine di questo capitolo. Leggeremo di due personaggi di cui ci parla l'Apostolo Paolo, due collaboratori dell'Apostolo Paolo. Dio sia lodato. Filippesi 2,19. Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi, e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione. Ma ho fiducia nel Signore di poter venire presto anch'io. Però ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità. Egli aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato, infatti, e ben vicino alla morte. Ma Dio ha avuto pietà di lui, e non soltanto di lui, ma anche di me, perché io non avessi dolore su dolore. Perciò ve l'ho mandato con gran premura affinché vedendolo di nuovo vi rallegriate e anch'io sia meno afflitto. Accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia e abbiate stima di uomini simili, perché è per l'opera di Cristo che egli è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Amen. Fin qui la parola di Dio. E quello che mi ha colpito è il verso 20. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne. L'Apostolo Paolo si trova in prigione. E infatti poi dopo scrive: ho fiducia nel Signore di poter venire presto anch'io. Non so come finirà la mia situazione, dice qui nel verso 23. E Paolo dalla prigione, non potendo visitare le chiese, non potendo incoraggiare i fratelli, scrive delle lettere. E spesso per mandare queste lettere utilizza come messaggeri dei collaboratori, dei fratelli disponibili. E questa espressione di Paolo, io non ho nessuno d'animo pari al suo, mi ha colpito, mi ha fatto pensare a come i servi di Dio vedono i loro collaboratori. L'Apostolo Paolo vedeva i suoi fratelli in Cristo, i suoi collaboratori. E allora ho pensato: qual è il membro di chiesa ideale? Timoteo era il membro di chiesa ideale, colui al quale Paolo poteva chiedere ogni cosa. E a volte anche il pastore della comunità sogna a occhi aperti e pensa come sarebbe bella la chiesa perfetta, no? Dove tutti sono membri ideali della Chiesa, no? Dove ognuno dà il massimo, dà il meglio di sé, non tanto per l'Apostolo Paolo o per il pastore, ma per il Signore. Amen. Però ho pensato: è vero che non siamo perfetti, fratelli, ma la parola di Dio ci dice: siate santi perché io sono santo, dice il Signore. E in un altro brano del Vangelo Gesù dice che ogni discepolo perfetto sarà come il suo maestro. Allora è vero che non siamo perfetti, è vero che abbiamo tanti difetti, Ma fratelli, vogliamo tendere verso questa perfezione. Amen. Vogliamo migliorare. Allora vi do una bella notizia. Ci abbiamo tutti ampi margini di miglioramento. Il primo della classe, quello che prende sempre 10 o 100 a seconda dei voti, non lo so, 110 e lode, non c'ha margini di miglioramento. Ormai è arrivato al massimo, più di quello non gli si può dare. Però noi che viaggiamo intorno al 6, 5 e mezzo, siamo a volte appena sufficienti. Abbiamo, fratelli, ampi spazi di miglioramento. Amen. Il problema è se vogliamo migliorare, se vogliamo migliorare. E allora, oggi spero di farcela, perché ho individuato 7 ambiti dove il credente ideale o il credente perfetto, fra virgolette, si deve distinguere. Ora, intanto, cominciamo a stabilire chi è un credente, perché poi magari qualcuno in mezzo a noi ancora non c'è chiaro cosa significa essere veramente un credente. Perché il credente non è quello che dice, oh, io credo in Dio. Allora, di credenti così ne abbiamo pieno il paese, insomma, no? Ma il credente, come lo intende la parola di Dio, è un uomo, una donna, un giovane, un anziano che ha ricevuto la salvezza in Cristo Gesù. Ha sperimentato la nuova nascita, è nato di nuovo, la sua vita è stata cambiata per l'azione della grazia e dello Spirito Santo. Siamo d'accordo? Questo è un credente. Non è quello che frequenta una chiesa. Il credente è colui che ha accettato Gesù Cristo come proprio personale salvatore e ne testimonia questa esperienza nel mondo. Ovviamente il credente, dopo essere salvato, fa il patto col Signore mediante il battesimo in acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il battesimo, Gesù l'ha detto, chi avrà creduto, sarà stato battezzato, sarà salvato. E io direi che un credente normale dovrebbe essere anche battezzato nello Spirito Santo. Perché è la promessa del Padre ed è quello che Gesù ha detto ai suoi discepoli. Non vi muovete da Gerusalemme finché non siate rivestiti della potenza dall'alto. E il giorno della Pentecoste i discepoli furono ripieni di Spirito Santo. Quindi questa dovrebbe essere l'esperienza di tutti i credenti, ma ancora siamo sulla sufficienza. Per arrivare all'eccellenza, adesso vi presento questi 7 ambiti di miglioramento che ci abbiamo tutti quanti. Mi seguite, fratelli? Il credente ideale, prima di tutto, ha compreso e si identifica con gli obiettivi della sua comunità. Lo ripeto? Il credente ideale, il membro di chiesa ideale, si identifica ed ha compreso gli obiettivi della sua comunità. Ma io perché frequento questa chiesa? Ma che fa questa chiesa? Che scopo ha questa chiesa qui? Che ci sta a fare questa chiesa qua? Per quale motivo in questo quartiere c'era bisogno di una chiesa? Lo sai? E beh, perché così qualcuno la riempie. C'è bisogno di qualcuno che canta, c'è bisogno di qualcuno che prega, c'è bisogno di qualcuno... No, no. La missione di questa chiesa è portare il Vangelo in questa zona. La missione di questa chiesa è portare anime a Cristo mediante la nostra testimonianza collettiva come chiesa radunata, ma anche individuale come singoli credenti e ciascuno di noi deve avere ben chiaro questo obiettivo e deve essere coinvolto e deve sapere che deve evangelizzare, deve crescere spiritualmente e che deve portare anime al Signore, che la tua stessa casa deve essere una luce. Amen. Il credente ideale si arrovella la mente per cercare metodi per portare anime in chiesa. Domandati, quanto mi sto preoccupando di portare qualcuno in chiesa? Sto parlando del Signore ai miei colleghi di lavoro, ai miei compagni di scuola, sto parlando di Gesù ai miei parenti, ai miei familiari. Li voglio vedere salvati, perché ovviamente, forse è superfluo ribadirlo, se non sono salvati, sono perduti. Non è che uno è salvato semplicemente perché fa parte di una famiglia cristiana. Probabilmente molti di quelli che tirano le bombe si definiscono cristiani. Ma essere cristiani, l'abbiamo detto che cos'è? Nati di nuovo, ripieni di Spirito Santo, interessati alla salvezza delle anime perdute. Ma mi sembra una cosa impegnativa. Allora comincia a capire che quando Paolo diceva io non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore la comunità, la chiesa, intendeva fratelli che avevano uno spirito missionario, uno spirito di amore, un peso nel loro cuore per quanti sono persi. Signore, dacci questo sentimento. Prendi del materiale cristiano quando esci, prendi dei volantini, prendi dei Vangeli, prendi i calendari, distribuiscili ai tuoi amici, parla del Signore agli altri, perché se non sono salvati sono perduti. Gli vuoi bene ai tuoi amici, sì o no? Ci vai a prendere il caffè insieme, ci vai a fare la passeggiata, li incontri tutti i giorni sul luogo di lavoro, ma gli vuoi bene a queste persone? Parli dell'amore di Cristo. Poi vedrai che saranno loro stessi a dirti, ma tu in che chiesa vai? Ma dove vai? Ma perché non me ci porti una volta? Quindi hai compreso quali sono gli obiettivi della Chiesa. L'obiettivo di questa comunità non è di fare musica gradevole, quant'anche speriamo di farla sempre gradevole, non è quello di dare semplicemente un intrattenimento ai nostri bambini, ma è di portare anime a Cristo Gesù. D'altronde qualcuno ti ha portato in chiesa a te, no? C'è stato qualcuno che ti ha portato in chiesa? Eh sì. Il secondo punto, il credente ideale non ha bisogno di essere spronato per venire alle riunioni regolarmente. Ci viene di corsa. Partecipa regolarmente alle riunioni e particolarmente non vede l'ora di partecipare alla riunione di preghiera. E mi piacerebbe un martedì sera vedere la Chiesa così. Piena, no? Magari se offriamo una bella pizza, un bell'agape fraterno, forse sì, no? Ma il credente che vuole crescere, il credente che ama il Signore, la credente consacrata, corre quando si dice abbiamo una riunione di preghiera. Ed è la riunione più desiderata, la riunione più bramata, la riunione nella quale si manifesta la presenza di Dio in maniera particolare, dove noi possiamo intercedere, noi possiamo invocare il Dio del cielo. E per un pastore, certamente, il membro di chiesa ideale è quello che partecipa regolarmente alle riunioni, senza essere continuamente sollecitato. Non ti vedo da un mese, che è successo? Un giorno c'ho la palestra, un giorno c'ho mal di testa, un giorno c'ho il parente che mi arriva all'improvviso a casa, un giorno mi si è rotta la macchina, un giorno... Io le ho sentite tutte, eh? Io vi potrei portare centinaia e centinaia di scuse buone, plausibili, tutte quante valide, di fronte alle quali io alzo le mani, vabbè, non ti è stato possibile. Però è strano che te ne capitano 100 a te, sei proprio sfortunato. Una volta mi disse un fratello: frate, se la gente non c'ha fame non mangia, e se non c'ha sete non beve. Il credente ideale ha sempre fame e sete delle cose di Dio e non s'accontenta mai. Terzo punto. Il membro di chiesa ideale trasmette un senso di crescita spirituale. Il credente ideale vuole crescere, si impegna continuamente in tal senso, e chi lo osserva ne è contagiato positivamente. Tutti noi, me compreso, dovremmo essere migliori di ieri. Adesso guardati indietro, vedi progresso nella tua vita, vedi crescita spirituale. Ah, ma perché dovrei pure preoccuparmi di vedere... Ecco, già che ti poni il problema è buono. Perché se vai a scuola e non vedi progresso, tu alla fine vieni bocciato. Devi imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Devi ogni giorno scoprire come servire meglio il Signore. C'è tanto da scoprire nell'ambito spirituale. Fratelli, io credo che la gente è andata a esplorare, non lo so, le foreste, è arrivato agli estremi confini degli oceani, sott'acqua, sono arrivati sulla luna. Ma la profondità della parola di Dio, fratelli, ma chi la può scandagliare? E le profondità di Dio, chi le può conoscere? Eppure Dio c'ha tanto da rivelarci. Però alcuni si accontentano. Ma io c'ho 5,5. Alla fine me lo passano a 6 e io sono promosso. Il Signore è in cerca di qualcuno che vuole 10. Amen. Qualcuno che tende alla perfezione, qualcuno che tende ad essere perfetto come è perfetto il Maestro. Crescita spirituale. Allora chi ti vede mentre sei impegnato, già che tu ti impegni in questo processo di crescita spirituale, quindi tu testimoni, perché è inevitabile che dall'abbondanza del cuore parla la bocca: fratello, sorella, io sto pregando il Signore affinché il Signore mi risvegli, io sto chiedendo a Dio che mi mandi dalle persone giuste per parlargli della grazia di Dio, sento il bisogno di approfondire la parola di Dio. Questo già produce, a quelli che lo osservano, un senso di contagio positivo. Non ci illudiamo, siamo tutti contagiosi, non parliamo del virus, eh? Parliamo che siamo contagiosi per quanto riguarda la positività e la negatività. Lo sapete meglio di me, non ve lo devo dire, fratelli e sorelle. Ci sono persone che voi evitate, perché trasmettono negatività. E quando le incontrate, queste persone, dite: oh mamma mia. e cominciano a raccontarvi tutti i guai, tutti i problemi, tutti gli insuccessi, tutti i problemi, tutti i dolori, tutte, e ti distruggono. Poi ti cominciano a parlare male di Tizio, di Caio, di Sempronio, di Genoveffa e di Asdrubale pure. Parlano male. Persone portatrici di negatività. O tu porti negatività o porti positività. Signore, aiutaci a essere contagiosi positivamente, edificando i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo con un comportamento sano, con un comportamento santo, con un modo di parlare mansueto, umile, dolce, che incoraggia. Perché è vero che se evitiamo i negativi, abbiamo piacere a stare con quelli positivi. Vero? Oh, quando sto con quel fratello, quella sorella, io mi sento bene. Perché quel fratello, quella sorella, c'ha sempre una parola buona per tutti. C'ha sempre un pensiero per tutti. Mi dice qualche versetto della parola di Dio che io non conoscevo e mi apre un mondo. Mi racconta cose belle. Aiutaci, Signore. Quarto punto. Il membro di chiesa ideale si sente legato alla sua comunità. Cerca il bene della sua chiesa. Non se ne allontana, se non per motivi di forza maggiore. La ama, ne ama i membri, li cerca, ne desidera la comunione, stabilisce la sua amicizia con i credenti della sua chiesa. Chi sono i tuoi amici e le tue amiche? Alcuni non conoscono neppure il nome dei fratelli e delle sorelle della chiesa che frequentano. Vabbè, tu sei il pastore, li conosci tutti, ma se tu frequenti questa chiesa, ma dico da almeno un anno, e se la frequenti regolarmente, dovresti conoscere tutti i tuoi fratelli e le tue sorelle, o almeno la stragrande maggioranza di loro. Diceva qui Paolo di Timoteo: tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Non ho nessuno d'animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne. Ma come faceva Timoteo ad avere a cuore i filippesi se non li conosceva? Timoteo aveva a cuore i suoi fratelli e le sue sorelle in Cristo, li conosceva, si preoccupava di loro. Lo so, questa pandemia, so 2 anni, ci ha distrutto anche le relazioni, i rapporti, si è tutto quanto allentato perché non ci possiamo visitare, fratelli, sì, è vero. Però se vogliamo, rimaniamo in contatto con le persone a cui ci teniamo, vero? Non è vagando qua e là che tu sostieni la tua comunità. Grazie a Dio, perché siamo una chiesa fedele. Ma io conosco delle comunità dove un giorno sono 100 e la domenica successiva sono in 3. E questo fenomeno avviene perché non c'è il senso dell'appartenenza, perché si va dove, così, spiriti liberi, si va dove si vuole. Un giorno si va a ascoltare il grande predicatore a destra, un giorno il grandissimo predicatore a sinistra, e il piccolo predicatore non ascolta nessuno. Sentiti legato alla tua Chiesa. Ama la tua comunità. Prega per la tua comunità. Perché pregando per la tua comunità, tu preghi anche per i tuoi figli, per la tua famiglia, preghi anche per coloro che ti circondano, preghi anche per chi è radicato nel territorio della comunità. Quinto punto, il membro di Chiesa Ideale, come Timoteo, come Epafrodito, mette al servizio della comunità le sue capacità. Capacità naturali. Hai delle capacità naturali, che ce l'hai dalla nascita. Se sai cantare, sai cantare. Se sai guidare l'automobile, è una capacità. Se sai suonare uno strumento, è un bel talento. Poi ci sono doni spirituali, che Dio vuole donare, riversare sulla Chiesa, per l'utile comune. Non perché qualcuno si deve fare più grande rispetto agli altri, ma per l'utile comune, per la benedizione, la consolazione, l'edificazione di tutti. Quindi chi si mette al servizio della Chiesa si sente coinvolto, ha desiderio di contribuire per il bene della Chiesa locale. Incidentalmente, poco fa parlavamo delle pulizie. Ah no, frate, se io devo suonare, se devo cantare, vabbè, ma pulire per terra. Allora, pulisci per terra, che poi forse canterai. E forse un giorno predicherai pure, perché si comincia pulendo per terra. Mettiti al servizio della Chiesa. Questo concerne anche le nostre offerte, no? Io questa mattina nella Chiesa di Nepi ho parlato anche dell'offerta, che è l'offerta di se stessi. Noi dobbiamo dare al Signore la nostra vita. Però se doniamo al Signore la nostra vita, non è che poi mettiamo un centesimo nell'offerta. Perché io penso che il Signore ci ha dato tanto, amore. Che ne dite, fratelli? Ci ha arricchiti. E anche quando vediamo queste scene di gente che scappa via, io dicevo con mia moglie, ma tu guarda, quella si è portata il gatto. Si è portata il gatto. Non si è portata una valigia con i vestiti, si è portata il gatto. È scappata via col gatto. Vabbè, giustamente, povera creatura, no? Perché la fai morire sotto le bombe, il gatto? Fratelli, noi siamo molto, ancora per poco, fortunati. Ringraziamo Dio per la libertà che ci dà, ringraziamo Dio per la ricchezza che ci dà, e io credo che il nostro Dio si merita il meglio da tutti noi, non gli scarti. Sesto punto, il membro di Chiesa Ideale testimonia di Cristo nella famiglia, sul lavoro, a scuola, agli amici, ai parenti, condivide l'amore di Dio appena ne ha la possibilità, spande il buon profumo di Cristo dovunque si muove. E voi sapete che c'è differenza fa un buon profumo e un cattivo odore, vero? Sì. Un cattivo odore ti fa allontanare. Un buon profumo ti fa avvicinare. Fratelli, i cristiani devono essere attraenti, non repellenti. La capite questa parola? Il cristiano deve attirare le persone a sé, perché è una luce, deve illuminare, non deve respingere. Avete mai visto i respingenti? Sono quei cosi tondi che si mettono per fermare i treni, nelle stazioni dove arriva il treno, se andate alla stazione Termini, lì finisce il binario e c'è il respingente, il treno arriva e si ferma su alcuni sono respingenti, non ti si fanno avvicinare. E a volte alcuni cristiani hanno dei comportamenti che fanno allontanare le persone. Gesù era attraente. Che dite? Possiamo dire amen? Dove c'era Gesù correva la gente, era attraente. E ogni cristiano dovrebbe essere una persona attraente. Infine, concludiamo col settimo punto. Il membro di chiesa ideale non ha pretese. Ah, frate, qui bisognerebbe fare così, oppure dobbiamo cambiare questo, dobbiamo fare quell'altro. Di solito chi fa queste affermazioni non gli va di fare nulla. Però c'ha da criticare. Ma il credente che vuole servire il Signore non pretende. Non pretende mai nulla. Perché è umile, perché è obbediente, perché è disponibile. E Paolo aveva qui dei fratelli che non pretendevano nulla se non di poter servire il Signore. Paolo, dici quello che dobbiamo fare. Guarda, vai a Filippi, porta questa lettera. Ah, ma a me non mi va. Mandaci quell'altro, perché ci devo andare io? Mandaci Dema. No, Dema se n'è andato, già ci ha lasciati, ha amato il presente secolo. Perché ci devo andare io? E magari Timoteo è dovuto andare proprio perché qualcun altro non era voluto andare. Era un bel viaggio. A quei tempi i viaggi non erano mica così che prendevi l'aeroplano e arrivavi dall'altra parte. Erano belle scarpinate, fratelli, sorelle. C'era da faticare, da sudare. C'era da digiunare per strada perché non c'avevi nessuno che ti dava niente. La disponibilità senza pretendere nulla. Questo è l'atteggiamento del vero cristiano, del buon membro di chiesa, del fedele. Perché chi ha questo sentimento sa che tutte le sue richieste verranno esaudite da Dio. Però io, dopo tanti anni che sto qua, il pastore mi dovrebbe far predicare almeno 3-4 volte al mese. Ma io ti faccio predicare pure tutti i giorni. Tanto poi è la Chiesa che decide, è la comunità che riconosce chi deve stare dietro un pulpito e chi no. E vi assicuro che stare qui dietro non è agevole. Questo non è il posto di comando, fratelli e sorelle. Questo è un posto di servizio. E ci si arriva dopo aver servito a tutti i livelli, cominciando dalla famosa scopa e anche dal pennello per dipingere, e anche dal caricarsi sulle spalle materiali da portare avanti e indietro. Che bello avere una chiesa perfetta, vero? Non siamo perfetti, fratelli, ma possiamo tutti migliorare. Amen. Vuoi migliorare? Hai compreso? Ti identifichi con gli obiettivi della tua comunità? Partecipi regolarmente alle riunioni? Io la domenica sento tanti amen. Poi il martedì siamo un terzo. Dio sente tanti amen la domenica. Ma in mezzo alla settimana tu potresti venire in chiesa. Tu lo sai. Trasmetti un senso di crescita spirituale al punto che contagi positivamente gli altri? Ti senti legato alla tua comunità? Cerchi il bene della tua chiesa? Ti sei messo al servizio della tua comunità con tutte le tue capacità naturali e spirituali? Testimoni di Cristo in ogni ambito della tua vita? Sei umile, disponibile, ubbidiente? Signore, aiutaci. Il desiderio di Dio è che ciascuno di noi sia un discepolo perfetto. Ci alziamo in piedi. Preghiamo. Preghiamo. Preghiamo e prendiamo delle decisioni, fratelli e sorelle, perché la cosa più triste è essere uditori dimentichevoli, uditori e non facitori della parola. Fratello, sorella, con un po' di buona volontà, tu potresti raggiungere delle vette spirituali che fino adesso ti sei precluso, preclusa solamente per la tua incapacità di mantenere gli impegni, le promesse che hai fatto al Signore, i voti che hai fatto al Signore. A volte cantiamo di essere pronti a morire per il Signore. E io mi domando che succederebbe se entrasse qualcuno qua dentro e dicesse: chi vuole morire per il Signore con un fucile in mano? Fratelli, sorelle, è venuto il tempo di fare sul serio. I tempi sono difficili. La Chiesa deve essere risvegliata. Ogni singolo credente deve fare delle decisioni importanti per la propria vita. E la decisione più importante è quella di essere un discepolo che onora il suo maestro. Dio ha il potere di benedire, ma anche il potere di soffiare su ogni tuo progetto e farlo scomparire. Dio ha il potere di innalzare e di abbassare. A volte facciamo tanti piani e non consideriamo la volontà di Dio. Aiutaci, Signore. Adoriamo il nome del Signore.